Amici sportivi, buon pomeriggio ancora, o meglio buonasera perché ormai siamo nell'ora della sera. Questo è Scanner, l'appuntamento del lunedì, a partire da ovviamente tutti i lunedì da settembre in poi. Ci seguite con grande attenzione perché noi siamo sempre precisi e puntuali, grazie al padrone di casa che è Giulio Dini. Ciao Giulio, buonasera e ben trovato anche a te.
Ma grazie a te Nick.
E oggi Scanner è una puntata veramente da non perdere, non che le altre si potessero guardare con più rilassatezza, oppure sì o poi no, anche perché abbiamo la sezione podcast per andare a rivedersele, ma quella di stasera è una puntata molto importante perché parleremo dell'indagine di Torino, quella in maniera semplicistica definita delle plusvalenze, ma lo faremo cercando di approfondire in maniera molto chiara tutti i termini della questione. Lo faremo non solo con Giulio Dini, ma anche tra poco anche con un altro ospite. Quindi ragazzi, rimanete veramente qui con noi 19:30-20, perché oggi proveremo a darvi qualche dritta, cioè a cercare di capire, non a indagare, ma a illustrare, a cercare di approfondire questa tematica che comunque oggi è sulla bocca di tutti, ma che non può essere, diciamo, trattata con superficialità, perché insomma l'oggetto della discussione è sicuramente molto delicato, no Giulio?
Ma cerchiamo di fare chiarezza, Nick, è un po' la nostra caratteristica, non siamo una trasmissione di commento, abbiamo lasciato che per queste due settimane tutti dicessero il tutto e il contrario di tutto, ma soprattutto si sente parlare sempre soltanto di plusvalenze, no? Sì. Per cui io ho l'impressione che molti tuoi colleghi non abbiano chiaro di che cosa si sta parlando.
Ma mi ci metto anch'io Giulio, perché anch'io faccio fatica a certi momenti.
E molti ascoltatori debbano sapere di che cosa si sta parlando. Si sta parlando di un fenomeno che non è certo nato con questa indagine. Cioè il problema di far tornare i bilanci in pari è un problema che hanno anche le società commerciali, è un problema della società civile di questo paese come di tutti gli altri paesi, e quindi le poste, le cosiddette dell'attivo, quali possono essere i calciatori, possono assumere un ruolo importante, Nick.
Certo, e partiamo dall'assunto, no Giulio, che un club si deve iscrivere con un bilancio che deve essere a posto, che non ha, diciamo, delle carenze, no? Anche perché questo, diciamo, è l'ABC fondamentalmente di tutto quello che è il mondo professionistico.
È un po' quello che stavamo dicendo. In questa vicenda si intrecciano la parte sportiva e la parte finanziaria, perché per iscriversi al campionato si devono rispettare dei requisiti. E allo stesso tempo, per rispettare questi requisiti, se non si fanno le cose in ordine, si rischia di incorrere in un'indagine e in sanzioni. E quindi è un po' un cane che si morde la coda nel cercare di essere nei parametri. Perlomeno questo è quello che contesta la procura, si è dato adito ad una, chiamiamola pure, finanza creativa.
Ecco, però
e
Giulio...
Questo è magari la cosa, diciamo, atipica rispetto alla società civile. Nel caso di questa indagine, questo sistema, che ovviamente dovrà essere provato, era volto a mantenere, come dire, un livello alto di performance del club. Cioè era un sistema che garantiva ovviamente la permanenza nel campionato, nel sistema, per primeggiare. Molte società in passato, anche nelle categorie inferiori, hanno fatto ricorso, perché questo lo dicono le sentenze, sì, a certi sistemi per poter rimanere in piedi. Ecco, questa indagine ha questa particolarità, cioè fa delle contestazioni precise, molto grandi sotto il profilo numerico, ma contesta un sistema che era volto a vincere. non a rimanere in piedi.
Ecco Giulio, visto che insomma tra poco avremo anche Marco Giglioli, avvocato penalista, che ci darà sicuramente anche delle altre dritte importanti per capire insomma l'argomento di cui si sta parlando e quali possono essere le eventuali conseguenze, spieghiamo un po' che cosa si intende per plusvalenza, perché poi alla fine no, si arriva a questo, l'argomento è la plusvalenza, quindi va chiarito bene cosa si intende plusvalenza oggi.
No, allora faccio un brevissimo passo indietro, perché questa questione va affrontata senza simpatie e senza, diciamo, battiti di cuore per una squadra piuttosto che per l'altra. È quello che stiamo facendo, cerchiamo di fare una fotografia, perché sento dire troppo spesso ma il valore del calciatore lo determina il mercato. Non è così.
Sì.
Lo determina il mercato entro determinati parametri, ma soprattutto nel rispetto del valore che la stessa società ha dato al calciatore. Perché la plusvalenza, ragazzi, è la differenza tra il prezzo di vendita e il valore che la società ha iscritto a bilancio di quel calciatore. Perché, per cui se io ho comprato Ceccarini a 10, posso fare l'ammortamento in 5 anni, quindi dividere il 20% per 5 anni, lo vendo al quinto anno, quindi avendo un valore di 2, perché qua gli altri 8 li ho portati ad ammortamento, e lo vendo a 20, io faccio una plusvalenza di 18. Quindi è comunque da questo valore, dal 2, che si parte per stabilire la plusvalenza. Per cui se io ho un calciatore a bilancio a 1000 lire e poi lo vendo a 7 miliardi, capite voi che c'è un parametro che non torna, perché sono io che in partenza do il valore al calciatore. Questa è la plusvalenza.
Bene, siccome stiamo per avere l'ospite, velocissimo, facciamo anche un altro elemento introduttivo. Tu mi raccontavi oggi pomeriggio delle famose operazioni a specchio. Ecco, diamo anche un altro elemento e poi entriamo nel vivo della discussione. Cosa si intende per operazione a specchio?
È una di quelle operazioni che sono state messe nel mirino e che sono oggetto dell'indagine. E praticamente sono delle operazioni attraverso la quali, cioè, due società si scambiano due giocatori dandogli un valore di gran lunga superiore a quello che hanno iscritto a bilancio. Per cui che cosa succede? Succede che nel bilancio di ciascuna arriva una plusvalenza considerevole, che secondo le indagini della procura è un dato gonfiato. Ma sarebbe interessante scoprire come l'avvento del fair play finanziario ha spaccato in due il mondo del calcio europeo. Ci sono le società UEFA che hanno visto aumentare in maniera esponenziale questo sistema delle plusvalenze, e le società non UEFA, ne siamo di quelle che non riescono mai a partecipare ad un campionato UEFA, che invece sono rimaste sugli standard precedenti. Questo è un approfondimento che dovremo fare, perché i numeri sono davvero impressionanti.
E allora, per analizzare la questione Juventus, chi abbiamo? L'ho già introdotto io, però insomma a questo punto voglio dire la presentazione ufficiale la lascio a Giulio Dini. Io lo conosco da lunga data, anche perché comunque sia insomma all'inizio della mia carriera giornalistica ho avuto modo anche di lavorare, perché lui ha fatto anche inizialmente giornalista, poi ha scelto la strada dell'avvocatura e è diventato uno dei più bravi in circolazione. Giulio.
Allora Marco Giglioli è innanzitutto un amico e poi un collega, è un penalista che è esperto di materia fiscale e tributaria, è cresciuto e si è affermato in uno studio di grande nome come quello da Virro Ducci, e qui possiamo dire, Marco, che sei un allievo di Nino Davirro, eri un allievo di Nino Davirro, adesso sei, come dire, sei su un'altra,
adesso va con le sue gambe,
e grazie di essere con noi, perché ci aiuterai a fare davvero luce su questa vicenda. Marco, partiamo da qui. Che cosa viene contestato ai dirigenti della Juve?
Innanzitutto, allora, buonasera intanto, Marco, innanzitutto. Ciao.
Sì, buonasera, intanto buonasera, vi ringrazio di tutto quello che avete detto. Saluto con particolare affetto Nick Ceccarini, che è un po' di tempo che non ci vediamo, ma ricordo quel periodo con grande affetto, ricordo te con grande affetto.
Grazie.
E
grazie.
Saluto anche Giulio, l'amico Giulio Dini. Sì, voglio fare una premessa prima di tutto. Credo che nell'affrontare questo tema dobbiamo necessariamente in questo momento adottare la massima cautela per due motivi che ritengo particolarmente importanti. Prima di tutto perché si tratta di un'indagine che è in corso, anzi è appena stata avviata ed è quindi coperta dal segreto istruttorio, e di questa indagine conosciamo veramente nulla o quasi. E in secondo luogo perché l'indagine riguarda anche e coinvolge anche società quotate in borsa, quindi le ragioni di cautela sono se possibile ancora più rilevanti in questo caso. Però
Marco, noi lavoriamo su quello che abbiamo letto sui principali quotidiani,
infatti,
a quello infatti, ci rimettiamo.
Esatto, infatti anch'io parto necessariamente da quello che abbiamo a disposizione, che sono poi le notizie di stampa che sono uscite, tra l'altro anche confermate da un comunicato della società Juventus. In relazione a delle ipotesi di reato che sarebbero state oggetto di contestazione, quindi sotto questo profilo diciamo che siamo senz'altro tranquilli. Stando alle notizie che abbiamo letto tutti noi sui giornali in questi giorni, le ipotesi di reato in particolare riguarderebbero la Juventus, sarebbero due reati: un reato tributario, cioè l'articolo 8 che punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, e un reato societario, cioè le false comunicazioni nelle società quotate, il falso in bilancio delle società quotate. Queste sono le ipotesi di reato su cui starebbe indagando la Procura, anzi sta indagando senz'altro la Procura della Repubblica di Torino. Queste ipotesi di reato nascerebbero, deriverebbero, sarebbero originate da quello a cui te Giulio facevi poco fa riferimento, cioè a quelle operazioni cosiddette a specchio, operazioni di scambio di calciatori caratterizzate da valori indicate per la cessione del calciatore fraudolentemente maggiorato, cioè superiore a quello reale, diciamo così. E poi lì si entra in un discorso.
Sì, però era quello che dicevo io, no? Cioè io ho in bilancio Giulio Dini a 10, lo vendo in un'operazione a specchio a 60 o a 50, sarebbe questo la tipologia.
Allora, per spiegare come si genera una plusvalenza, che poi è questo il meccanismo che è necessario capire per capire quali sono i reati ipotizzati, è la plusvalenza come si genera. Bisogna partire dal fatto che nel bilancio di una società calcistica il diritto alla prestazione sportiva di un calciatore viene iscritto alla voce immobilizzazioni immateriali. Viene iscritto alla voce immobilizzazioni materiali e viene a quella voce viene ovviamente attribuito un valore che, come dicevi te, è determinato all'inizio dal valore di acquisto del calciatore, poi subisce gli ammortamenti e quindi ogni anno cambia di valore. Quando avviene la cessione, se avviene la cessione di quell'immobilizzazione immateriale, cioè tanto per semplificare di quel calciatore, si può generare una componente positiva di reddito, cioè la plusvalenza. E questo quando avviene? Faccio un esempio molto, molto semplice, astratto ovviamente. Se quel calciatore iscritto al bilancio è in carico alla società con un valore di 10 milioni, viene ceduto ad un'altra società per il prezzo di 60 milioni, si genera una componente positiva di reddito, quindi una voce attiva nel bilancio della società, di 50 milioni, che c'è la differenza tra il valore di cessione e il valore di carico, che abbiamo detto nell'ipotesi, nell'esempio che ho fatto, era di 10. Quindi questo qui è una componente positiva di reddito, questo è un concetto importante, perché cosa vuol dire questo? vuol dire che influisce, impatta sul risultato dell'esercizio, sul risultato economico dell'esercizio di quella società. Perché, se faccio un esempio sempre astratto ovviamente, se la società fosse stata in perdita di 50 milioni senza quell'operazione, con la plusvalenza di 50 milioni riporta il risultato dell'esercizio in pareggio. Quindi,
bene, Marco, l'operazione a specchio è quel caso in cui questa impostazione di cui hai appena detto viene fatta reciprocamente da due squadre,
esatto.
Cioè
si fa
un'ipervalutazione ciascuno del suo calciatore che viene scambiato.
Esatto, e nel caso in cui è un'operazione a specchio, vorrei aggiungere che fra l'altro la società, ripartendo all'esempio che ho fatto prima, la società che per ipotesi avesse ceduto quel calciatore di cui facevo l'esempio a 60 milioni e contestualmente avesse acquistato un calciatore dalla società a cui ha ceduto il suo calciatore ad un prezzo di 60 milioni, allo stesso prezzo, diciamo che ottiene un altro effetto positivo di bilancio, un secondo effetto positivo di bilancio, perché può iscrivere a bilancio un'altra immobilizzazione immateriale che sostituisce la precedente. Noi aveva prima un'immobilizzazione immateriale del calciatore che era in carico e che ha ceduto, genera una plusvalenza, ma può iscrivere anche un'altra immobilizzazione immateriale, quindi un'altra voce attiva che riguarda l'acquisto del calciatore, quindi quello a specchio, l'operazione a specchio, quindi ottiene due effetti positivi nel bilancio della società.
Marco, pare, no? Scusa, cerco di dare ritmo per riuscire magari
a soddisfare
più argomenti possibile. Pare, sì. E questo magari non riguarda solamente, diciamo, la Juventus, che sia invalso, io penso anche in Europa, come dire, la prassi di cedere un calciatore comunque con una valutazione davvero alta rispetto ai valori iscritti a bilancio, ma poi ricevere anche una contropartita di calciatori che un vero e proprio valore di mercato non l'avrebbero, perché ancora non si sono espressi, diciamo, in ambito sportivo, ma che in quella sede, la famosa contropartita, vengono valutati tanto, tanto, tanto. E questo, questo come si riesce a interpretare?
Ma in certi casi si può ipotizzare, per esempio, che la contropartita serva a evitare, no, perché in queste operazioni a specchio un altro effetto positivo è che non ci sono sborsi finanziari, quindi se viene per evitare l'esborso finanziario, perché queste società, oltre a essere, può succedere, una società oltre a essere in perdita, è proprio perché in perdita non ha liquidità, non ha risorse finanziarie, e quindi ottenere delle contropartite a prezzi eventualmente maggiorati consente di non di eliminare o di attutire
attenuare, sì.
Ecco, posso aggiungere al volo una domanda, diciamo così, molto da profano: il fatto che una società sia quotata in borsa aggrava la situazione o no?
Sì, la società quotata in borsa aggrava la situazione, perché il reato di falso in bilancio commesso quando si tratta di società quotate in borsa è più grave, è punito più gravemente. Vorrei però, se mi consentite, sottolineare il fatto che il falso in bilancio non è la causa, ma è l'effetto dell'altro reato a cui ho fatto riferimento prima, cioè dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Cioè questo meccanismo, da quello che si capisce sempre con la massima cautela delle notizie che vengono riportate sulla stampa, cioè sarebbe innescato proprio dal reato tributario, e cioè dalla emissione fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, che vorrei spiegare in che senso oggettivamente inesistenti? Perché le operazioni oggettivamente inesistenti non sono solo quelle che non sono mai state poste in essere, quelle ovviamente sono oggettivamente inesistenti, ma anche i casi, che sono quelli che riguarderebbero queste vicende di cui ci occupiamo, di cosiddetta sovrafatturazione qualitativa, cioè la fattura attesta la cessione di un bene, in questo caso un calciatore, ad un prezzo maggiore da quello reale. Da qui si innesca quello che si diceva prima, si innesca il fatto che si genera una plusvalenza, cioè queste fatture sarebbero state fatte allo scopo di generare una plusvalenza e migliorare quindi il risultato dell'esercizio di bilancio. Questo sarebbe un po' a grandi linee, spero di essere stato chiaro, il meccanismo che parrebbe essere oggetto di questa indagine della procura di Torino.
Giulio, visto che non abbiamo molto tempo, vai te dritto, perché insomma.
Sì, no, dicevo, sì. Ora facevo una considerazione. Sì. Comunque il fatto che sia società quotata in borsa, presumo, Marco, giustifica il fatto che si sia fatto un comunicato e che quindi forse, diciamo, certo, di questa vicenda rispetto ad altre si possano avere più elementi, no?
Del
solito. Ma l'accusa, dico, di cosa ha bisogno, di quali prove ha bisogno, ecco, per andare avanti?
Per procedere,
perché
certo,
si faceva riferimento prima al fatto che comunque potrebbe anche essere opinabile, no? Questa attribuzione di valore, anche se, diciamo, abbiamo un parametro di partenza che farebbe pensare diversamente.
Sì, Giulio, no, la domanda è interessantissima e credo che sia al cuore del problema, perché tutto sta nell'ottica accusatoria nel dimostrare che i prezzi indicati in quelle fatture di cui si diceva sono superiori al reale, cioè sono superiori alle condizioni del mercato, alla normale contrattazione che viene nel mercato. E questa è una prova difficile da dire, perché è vero da dare, da offrire, anche in un procedimento penale. Perché? Perché è vero che c'è quel dato di partenza a cui facevi riferimento te, cioè di quanto quel calciatore è stato valutato nel bilancio della società, però quello è un punto di partenza che si genera inizialmente dal prezzo di acquisto di quel calciatore e poi subisce delle modifiche anche dalle quote di ammortamento nel corso degli anni, e però rimane comunque un dato non certo, non un parametro che ci può dare certezza, perché poi il valore di un calciatore può aumentare e lì determina quindi un aumento del prezzo nell'incontro fra domanda e offerta, anche in base, per esempio, e soprattutto in base alle prestazioni calcistiche che prende, all'intuito di una società che riesce a vedere in un calciatore che pure potrebbe essere considerato di basso valore una prospettiva di futuro importante, e quindi decide di investire su quel calciatore una somma considerevole. Ci sono degli elementi molto aleatori. E allora, per arrivare al punto che
sì,
mi interessa,
e poi abbiamo l'ultima domanda. Vai.
Mi interessa sottolineare questo, che a mio avviso in questo procedimento la prova di questo aspetto, che poi regge tutto l'impianto accusatorio, è una prova difficile. Forse il modo migliore che l'accusa avrà per fornire questa prova potrebbe derivare dalle intercettazioni telefoniche, perché come avrete letto anche voi sui giornali, sì, in questo procedimento vi sono intercettazioni telefoniche delle quali non conosciamo nulla, voglio sottolinearle, quindi se non qualcosa che è stato pubblicato sui giornali e che comunque non prendiamo col beneficio d'inventario, che però potrebbero dimostrare insieme ad altri elementi quello che ci diceva prima, e cioè che quell'indicazione di quel prezzo in quelle fatture è stato determinato non dall'incontro della domanda ed offerta in una trattativa normale di mercato, ma da un'esigenza diversa, cioè da quella di gonfiare il bilancio della società.
Giulio,
a meno che non ci si trovi di fronte a una confessione. Un'ultima domanda, perché prima di salutarci al volo ci devi dire Marco, quale conseguenza può avere questa indagine in ambito sportivo?
Allora, in ambito sportivo il discorso è ovviamente diverso, però può presentare delle conseguenze gravi lo stesso. Non è dato sapere però se in questo caso si potrebbe arrivare a queste conseguenze qui, perché in ambito sportivo l'articolo 31 del codice di giustizia sportiva prevede due ipotesi di illecito amministrativo in ambito della giustizia sportiva. Un'ipotesi molto più attenuata, che riguarda l'alterazione o la falsificazione dei documenti, semplicemente l'alterazione e la falsificazione dei documenti senza nessun altro tipo di conseguenza, che è punita con una sanzione solo con la sanzione dell'ammenda con diffida. Ma il secondo comma dell'articolo 31 punisce invece la falsificazione dei documenti contabili o amministrativi posta in essere per tentare di ottenere, quindi anche solo a livello di tentativo, l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe la società potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti senza quella falsificazione. Quindi se si dimostrasse che il falso in bilancio, che vi è un falso in bilancio e che quel falso in bilancio è stato fatto per tentare di ottenere l'iscrizione a una competizione a cui altrimenti non si avrebbe avuto diritto di partecipare, la sanzione può essere molto più pesante. E le sanzioni previste per questo secondo comma dell'articolo 31 sono una serie di sanzioni, poi è l'organo di giustizia sportiva che decide quale applicare, che vanno però dalla penalizzazione di punti in classifica alla retrocessione all'ultimo posto della classifica e anche all'esclusione dal campionato con assegnazione ad una categoria inferiore o la revoca o non assegnazione del titolo, quindi sanzioni che possono essere anche estremamente gravi.
Avvocato Marco Giglioli, è stato un piacere averti qua. Ora ti chiamo anche avvocato.
È stato un piacere per me.
Perché comunque la tua carriera, diciamo, è sotto gli occhi di tutti, ma io ricordo sempre il buon Marco Giglioli all'inizio, quando eravamo anche due ragazzi, diciamo, di belle speranze.
Ma c'è ancora una parte di Marco Giglioli.
Sì, lo so.
Assolutamente.
Grazie Marco, alla prossima.
Un abbraccio Marco, grazie.
Ciao. Bene, ringraziamo Marco Giglioli, avvocato Marco Giglioli. Abbiamo 30 secondi per la chiosa finale, Giulio.
Ma questa indagine apre, diciamo, definitivamente una voragine su un sistema che ovviamente non riguarda soltanto la società attualmente e, diciamo, i dirigenti attualmente indagati. Ecco. Devo dire che anche perché questa prassi, diciamo, della plusvalenza fittizia, abbiamo visto che era proprio per l'ho chiamata prassi, è in uso ormai da tempo. Ci sono state indagini nel 2016, quelle riguardavano, diciamo, il doppio mandato dei procuratori. In Serie C si è indagato su aspetti analoghi a questo, però questo è, come dire, una manifestazione di cedimento del sistema rispetto ad una normativa che evidentemente non riesce ad assicurare la regolarità. Ecco, comunque, che ha fissato dei paletti che le società non riescono a rispettare.
Giulio, è stato un piacere come tutti i lunedì. Scanner torna lunedì prossimo 19:30-20. Ciao e grazie,
ciao,
buona serata.
Tutti.
Ciao Giulio, grazie a te. Bene, siamo davvero arrivati in conclusione della nostra serata qua di TMV Radio, di Stadio Aperto e di Scanner, che vi ha tenuto compagnia per 3 ore, dalle 17 alle 20. Noi ci fermiamo un attimo, break, e poi non perdete, a partire dalle 21:30, il Maracanã Show, sempre qua su TMV Radio. Stadio Aperto torna domani, dalle 17. Ciao!